Bene. Allora, queste lezioni iniziali avranno uno scopo. E lo scopo è cercare di farvi capire che cosa sono le regioni d'Italia, sia sotto il profilo, diciamo, di una teoria generale delle forme di autonomia e dell'organizzazione degli stati a base autonoma, sia sotto il profilo della storia delle regioni italiane, per poi arrivare a capire perché a un certo punto la disciplina prevista dalla Costituzione del 48 è stata soggetta a riforma, che senso ha avuto questa riforma e perché nonostante la riforma si continui a parlare di riforma delle regioni. Perché devo affrontare questo nodo teorico? Perché, ahimè, chi fa le riforme costituzionali non affronta i nodi teorici, neanche quelli pratici. Fa le riforme dopo un ampio dibattito televisivo, a insulti, ci mette le mani alle regole e scrive delle cose che non c'hanno né babbo né mamma. Il vero problema del diritto regionale è questo, che ci sono scritte delle regole che non hanno molto senso e questo comporta la conseguenza che le regole che presiedono al sistema dei rapporti Stato-Regione, siano regole, fissate dalla giurisprudenza e non dalla legislazione né dalla Costituzione. Vi do solo questo dato. Alla fine del precedente millennio, la situazione del diritto regionale era questa. Quando io iniziavo i corsi già a metà anni 80, dicevo agli studenti frequentanti, non vi do un manuale, oppure se l'avete, se avete il manuale, dimenticatelo, vi do questo pacco di giurisprudenze, per il semplice fatto che il diritto regionale era stato completamente riscritto dalla giurisprudenza costituzionale, per cui i manuali riportavano un mondo che non era il mondo reale. E questa cosa aveva comportato una grossa tensione, perché se c'è giurisprudenza vuol dire che c'è contenzioso, e se c'è contenzioso vuol dire che le istituzioni invece di lavorare litigano, che non è un dato di partenza tranquillizzante se pensate che una percentuale, diciamo, 50, 60, 70%, dipende dai periodi e dalle letture, del PIL è speso dalle istituzioni locali. Allora, le relazioni tra centro e periferia non sono indifferenti al funzionamento dello Stato, anzi sono piuttosto rilevanti. Di conseguenza, alla fine del precedente millennio, tutte le regioni, tutte le istituzioni, tutti quelli che seguono queste cose, concordavano sull'urgenza di fare una riforma. Questa riforma, se fatta con delle procedure che vi racconterò, fu fatta nel 2001, entrò in vigore nel novembre del 2001, dal giorno dopo iniziò un contenzioso come non si era mai visto, che adesso, dopo 8 anni, incomincia a diminuire. Diciamo da un anno e mezzo incomincia a diminuire. Perché incomincia a diminuire? Perché in questi 7 anni, nei primi 7 anni in cui il conflitto Stato-Regione era diventato il 60% dell'intero lavoro della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha totalmente riscritto il titolo quinto. In maniera creativa, intelligente, indubbiamente, dicendo delle cose diverse dalla giurisprudenza precedente, cioè dando un senso alla riforma, ma questo senso della riforma lo ha dato la Corte, perché la riforma non c'aveva nessun senso, se non dei sensi simbolici. Oggi, d'altra parte, non c'è giorno che non si alzi qualcuno dicendo federalismo, facciamo il federalismo, facciamo il federalismo fiscale, facciamo il Senato federale. La riforma del 2001 nell'articolo 114 cominciava dicendo la Repubblica federale si compone, poi mi pare che fosse Giuliano Amato dice cacciamo via quel federale perché è una buffonata, e rimase la Repubblica si compone, poi vedremo che cosa, di che cosa si compone la Repubblica, perché è interessante. Nel 2006 il centrodestra fece una mega riforma della seconda parte che fu bocciata dal referendum, dove non si diceva che la Repubblica è federale, ma a un certo punto si parlava del Senato federale, composizione del Senato federale, come se fosse possibile creare un organo federale in un sistema non federale. Interessante, originale, dall'idea anche della follia. Oggi si parla di un federalismo fiscale, per cui avremo un sistema di finanza federale in un paese non federale, il che è perfettamente compatibile, perché in realtà quello che si delinea è un sistema di finanza accentrato e fortemente antifederale. Per cui anche chi prende sul serio delle parole come federale, che come vedremo non è che abbiano tantissimi significati solidi, ma sono nozioni abbastanza liquide, come si dice oggi, e finisce con dire una cosa, sventolare la bandiera e fare la cosa opposta. E il che rende, come dire, assai gradevole il lavoro dell'interprete, naturalmente, nonché quello della Corte, che deve venire a capo di un sostanziale rebus continuo. Allora, la prima cosa di cui vi devo parlare è che cosa significhi il termine federale. C'è un significato della parola federale? Per esempio, c'è una cosa che distingue lo Stato federale da uno Stato regionale come siamo noi? O da uno Stato unitario? Forse vi sorprenderà scoprire che nessuno è certo della risposta. Perché la parola federale è una parola che ha moltissimi sensi. C'è un libro che fu fatto pubblicare da Gianfranco Miglio, per cui uno dei teorici del pensiero della Lega, quando la Lega aveva un pensiero, è un libro sui concetti del federalismo, che è un libro di 400 pagine, che è composto soltanto di voci tipo enciclopedico su tutte le coniugazioni della parola federazione o federalismo con aggettivi. Contiene più o meno, ce ne sono due o tre per ogni pagina, per cui ci sono oltre 1000 coniugazioni della parola federale. Il che vuol dire che la parola federale ha un scarso significato suo proprio, ne acquista moltissimi dell'aggettivazione. E noi abbiamo della parola federale usi diversi, e possiamo distinguere almeno tre usi. Uno filosofico, uno tecnico ampio, mi metto delle classificazioni così, e uno diciamo tecnico storico. E vedremo che per ognuno di questi significati c'è una rilevanza del problema dello Stato regionale. Il significato filosofico è quello che ispira cose come il movimento federalista e il movimento del federalismo europeo, cioè movimenti che hanno un orizzonte di tipo politico, forse più che politico addirittura di tipo etico. Questi movimenti sfruttano del termine federale l'etimo, la parola fedus, patto, contratto, e in sostanza sono riedizioni dell'idea contrattualistica dello Stato. Chi ha fatto degli studi di Tosi sa che la filosofia illuministica, soprattutto quella di origine scozzese, diciamo Locke, Hobbes, Hume, eccetera, vedeva lo Stato basato su un contratto tra il sovrano e il popolo. E poi ognuno lo descriveva in maniera diversa questo contratto, ma l'idea è un'idea tipicamente anglosassone del potere basato su un accordo, un'origine contrattuale del potere. Tanto è vero che poi la Magna Carta, per cui il documento feudale concesso da John Lackland, Giovanni Senza Terra, ai suoi baroni, era considerato un classico atto costituzionale, ma anche un atto di tipo contrattuale, in cui Giovanni diceva: voi mi riconoscete come re, benché io non sia re, perché sono senza terra, perché Riccardo, che era il re, andava a giocare in Palestina con i saraceni, e si chiamavano crociate, e lui, che non aveva potere, contrattualizza il suo potere con i baroni dicendo: sì, voi non mi fate la guerra, ma io non vi rompo le scatole, per cui la vostra proprietà è protetta, la vostra persona è protetta, le vostre finanze sono protette, e così via. E l'origine contrattuale, come vedete, è una grande idea filosofica, anzi, quando si parla di che cosa sia il costituzionalismo come pensiero politico, si dice: beh, c'è quello di stampo anglosassone che è classicamente contrattuale e nasce dalla contrattualizzazione dei diritti soggettivi. Mentre si dice il costituzionalismo di tipo continentale è invece diverso, non ha un'origine contrattuale, perché il problema è quello di superare lo Stato assoluto, di uno Stato che aveva negato che fosse un'altra parte del contratto. C'era il sovrano, che rispondeva a Dio, e poi i sudditi, che erano proprietà del sovrano. E di conseguenza il problema dell'Europa continentale è stato quello di smembrare il potere, e quindi le costituzioni sono essenzialmente costituzioni del potere, il Parlamento, le elezioni, il suffragio e così via, mentre il costituzionalismo di tipo anglosassone è un costituzionalismo dei diritti, perché si basa su un contratto, sull'idea che sui diritti si formi il potere. Allora vedete che c'è un'idea contrattuale che poi viene presa nell'idea federale filosofica, in questo senso si contesta che esista una legittimazione del potere che non sia una legittimazione del potere che venga dal basso. Il carattere federale è un carattere, popolare, democratico, per cui il potere viene a legittimarsi dal basso, dall'accordo tra i cittadini, come radicchio, spunta dal basso, verso l'alto. E quindi ha una sua contestazione, che è la contestazione dello Stato come autorità. Il federalismo si oppone, il federalismo filosofico si oppone all'autorità dello Stato, e sposta l'accento sui cittadini, sulla spontaneità dell'organizzazione. È un enorme girotondo il potere federale, nel senso che tutti quanti si tengono per mano, si guardano sorridendosi e dicendosi parole d'amore, e sono tutti molto buoni, e così creano un potere comune. E quanto più distante da questo potere comune, invece, l'idea di, tipicamente europea, di uno Stato che è uno Stato come istituzione, come monopolio della coercizione. Quello che è il potere nel senso tedesco, che fa altro. Potere e violenza, coercizione dello Stato. Ora, sicuramente l'idea federale è appunto un'idea filosofica che poco ha a che fare con l'istituto delle regioni, ma ha molto a che fare, per esempio, con l'idea di una federazione europea che sia spinta dai popoli europei. Per cui il pensiero federale contesta, per esempio, l'organizzazione attuale dell'Europa, dicendo: questa è un'organizzazione di stati e non di popoli. Ma vedete, siamo in un terreno ampiamente filosofica e come tale sostanzialmente inutile. Abbiamo due significati tecnici invece della parola federale. Quando dico tecnico vuol dire che hanno rilevanza giuridica. Uno ampio e uno stretto, come la teoria della relatività di Einstein. E quello ampio parla di processo federale, è una traduzione dall'inglese, come un processo di decentramento di potere. Un problema di relazione tra centro e periferia, per cui il processo federale è un spostamento di poteri dal centro alla periferia. Anche qui ci sono libri classici che hanno studiato questo fenomeno in tutto il mondo e da questo punto di vista il processo federale si riconosce in tantissime realtà, di cui alcune si chiamano federazioni, altre no. Per esempio lo Stato regionale è perfettamente federale da questo punto di vista, così lo è il sistema spagnolo e perfino la devolution inglese, parola apparente ma che era molto di moda fino a 5 anni fa in Italia, pronunciata con un forte accento lombardo, possibilmente bresciano, sarebbe stato il massimo, che però non significa niente naturalmente. La devolution, un fenomeno molto inglese, dipende dal fatto che a un certo punto il Regno Unito ha fatto una legge che ha trasferito autonomia alla Scozia, essenzialmente, perché l'Irlanda e il Galles ne avevano molto di meno, poi ha avuto dei problemi. Per cui quando si parla di devolution, si parla di devolution to Scotland, come una legge che ha istituito un'autonomia forte in capo alla sola Scozia. Ora, se noi guardiamo dal punto di vista ampio, di processi federali, possiamo tranquillamente metterci dentro un bel pezzo di realtà mondiale, a partire dagli Stati Uniti, dal Canada, all'Australia, la Germania, l'Austria, l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra, il Belgio e così via, cioè tutti i paesi che a vario titolo segnano questo processo centro-periferia. Ultimamente anche la Francia, che è sempre stato il simbolo dello Stato unitario, ha aumentato lo spostamento in periferia dei poteri ed è un processo. Perché è interessante questo punto di vista? Perché questo punto di vista elimina una distinzione tra lo Stato federale e lo Stato regionale. Non si preoccupa di definizioni, si preoccupa di quantità. E dal punto di vista della quantità, se noi dovessimo fare una graduatoria mondiale dei livelli di autonomia, non è detto che ai primi posti ci sia uno Stato tecnicamente federale. Già a metà degli anni 70 era normale scambiarsi visite e paper tra Stati Uniti, Canada, Germania e Italia, che erano i paesi più attivi su questo problema, dicendo: ma guarda un po', siamo tutti paesi che hanno gli stessi problemi finanziari, di interferenza, di competenze, di tecniche di cooperazione interistituzionale, e si usavano le stesse metafore. Era di moda parlare di torte. Si diceva l'idea dello Stato federale fatto di torte a strati, per cui è come un millefoglio, ogni livello ha la sua competenza, non esiste più, siamo tutti torte marmorizzate, cioè sia l'Italia che l'Austria, che la Germania, che gli Stati Uniti hanno la stessa struttura complessa, per cui la parte di cioccolata, buon appetito a tutti, e quella di crema, si confondono e creano una figura marmorizzata, cioè non geometrica. E rispetto a questa immagine, vedere quanto di cioccolata, mettendo che la cioccolata sia il centro, e quanto di crema, cioè di periferia, ci sia nella torta, è una cosa difficile da fare, ma dà anche dei risultati sconcertanti, per cui gli Stati Uniti non sono il paese più federale. Per certi versi, per esempio, lo può essere la Spagna, che è uno Stato regionale, lo può essere la Germania e così via. Quindi noi abbiamo un uso tecnico della parola federale che tende a annullare differenze tra lo Stato federale e quello regionale. E da questo punto di vista, quando uno dice facciamo il federalismo in Italia, non dice nulla. Però abbiamo un terzo senso, che dico tecnico storico. E soprattutto storico, in realtà, perché ci porta a vedere come sono nati gli stati, diciamo, autenticamente federali, cioè quelli che sono per autodichiarazione federali e sono riconosciuti da tutti, da sempre, come esempi di Stato federale. E gli esempi non sono tantissimi, sono essenzialmente due e mezzo o due mezzi, e cioè si parla di Stati Uniti, di Svizzera e in misura di minore Germania e forse Canada. Questi sono tendenzialmente gli stati di riferimento. Canada è una cosa un po' complessa, anche molto più recente, non è un fenomeno storico. Il fenomeno storico sono ovviamente gli Stati Uniti, che sono stati il primo Stato moderno a dotarsi di una Costituzione scritta e per di più di una Costituzione federale. E hanno in qualche modo segnato la traccia di sviluppo di quello che è l'immagine di uno Stato federale. E la Confederazione Svizzera è ampiamente ispirata a un processo tipo quello americano, diciamo, che ha addirittura copiato alcuni tratti di questo processo. Quindi gli Stati Uniti hanno inventato un fenomeno di federalizzazione partendo da questa situazione. 13 stati sovrani che istituiscono una unità centrale. Come certo voi sapete, o come io faccio finta di essere certo che voi sappiate, questo processo è stato costruito in almeno due tappe. Molto significativo questo fatto, perché la prima tappa, contemporanea alla dichiarazione di indipendenza, sono stati gli articoli di confederazione. La seconda tappa, una dozzina d'anni dopo, è stata la Costituzione. Dunque, questi si chiamano articoli, si chiamano proprio così, di confederazione. La seconda tappa è stata la Costituzione, federazione, della Federazione degli Stati Uniti. Mi preme sottolinearvi questo passaggio, perché è un passaggio concettuale, o diciamo, su questo passaggio si sono formati alcune delle nostre categorie. Ma non sono solo categorie astratte, perché su questo passaggio si è scatenata anche la guerra civile americana. I soldati blu, i Yankee, erano i federali, i soldati grigi del sud erano confederali. Vedete, proprio su questa contrapposizione si è segnata una pagina di storia americana, non solo, ma la cosa divertente è che se voi andate in Svizzera, la Svizzera che passa per essere lo Stato pacifico è stata solcata da una guerra civile, prima ancora di quella americana, perché è stata nel 48-49 forse, guerra civile fatta dalla Svizzera, nel senso che è durata 3 settimane, hanno fatto 90 morti, l'Emmental non è cambiato, però è stata una guerra civile giocata esattamente sulla stessa contrapposizione. Tra i cantoni, diciamo, progressisti, protestanti, ma non era quello il problema, perché dentro c'era anche il cantone Ticino che era cattolico, e contro i cantoni reazionari, diciamo così, e prevalentemente cattolici, che erano confederali. E benché si chiami Confederazione Svizzera, quella tappa ha segnato lo sviluppo, la guerra stravinta dai cantoni, diciamo, federali, e ha segnato una Costituzione che ha creato la Federazione Svizzera, che si chiama Confederazione Svizzera perché così tutti sono più contenti. Allora, ci dovrebbe essere qualcosa che segna, tecnicamente, il passaggio da una confederazione a una federazione. Questo è un terreno un po' tormentato, che di solito i manuali liquidano con una certa semplificazione, ma per noi è un terreno estremamente interessante, perché è esattamente il terreno in mezzo a questi due concetti, il terreno dove si trova attualmente l'Unione Europea. L'Unione Europea è un fenomeno che possiamo mettere qui nell'elenco, mettiamolo qui, che doppia storie già viste. Perché storie già viste? Allora, torniamo agli Stati Uniti. 13 stati sovrani decidono di creare un'unità. Usare la parola sovranità è sempre fonte di imbarazzo, ma è certe volte necessaria. Dico imbarazzante perché la nozione di sovranità è una nozione che è solo in parte giuridica, diciamo che sta ai confini del pensiero giuridico, ubi sunt leones, no? Nel senso che è segnata nella carta geografica dei concetti giuridici, ma è segnata in maniera non geografica, con la scritta, qui ci sono i leoni, di più non vi posso dire, perché oltre c'è un concetto essenzialmente teologico di sovranità. È un concetto che il pensiero filosofico-politico del 5-600 ha mutuato dalla teologia. La sovranità è un'immagine, una proiezione terrena dell'onnipotenza di Dio. Sostanzialmente questo, per cui il sovrano è originario. Pensate che gli attributi, il primo attributo della sovranità è l'originalità, che è un attributo divino, no? Creante ma non creato. E così il sovrano è creante e non creato, nel senso che il sovrano è originario perché deriva la sua autorità da se stessa, la imposta, di solito con le armi, e non la deriva da un'altra autorità, per esempio il Papa, guerra di investitura, delle guerre sulla sovranità. Chi è che conferiva il potere al re o all'imperatore? Lo conferiva le armi, la nascita, la dinastia o l'elezione da parte dei grandi elettori, o era la benedizione del Papa? Su questo hanno combattuto quei 2-3 secoli in Europa. E alla fine è comparso un concetto laico di sovranità, ma un concetto laico di sovranità nel senso che è diventato l'indipendenza dal potere temporale. E questa è stata una conquista del 500. Enrico VIII a un certo punto ha detto: io mi sposo con chi voglio, il Papa non c'ha autorità su di me, e ha fatto uno scisma religioso per fare uno scisma politico. E Martin Lutero ha fatto la stessa cosa qualche anno dopo. La sovranità ha un attributo che ci interessa, che tecnicamente si enuncia come principio di esclusività. Il principio di esclusività ha un riflesso interno e un esterno, e dice: nel Stato sovrano non c'è altra autorità, né esterna né interna, che non sia riconosciuta dallo Stato sovrano lo stesso. per cui le frontiere sono chiuse, nessuna norma può entrare nel paese sovrano se non accettata dall'ordinamento sovrano, dentro nello Stato non ci sono autorità che non derivino dallo Stato stesso. E quindi si dice lo Stato sovrano ha questa caratteristica, che produce tutto quello che noi conosciamo. All'esterno produce diritto internazionale, come diritto tra Stati, all'interno produce enti derivati. Ah, qui c'è una bella cosa di questa lavagna, che mi piace tanto. La nostra teologia politica, come la chiamava Schmitt, ci dice questo: in principio c'è lo Stato, monopolio della forza. Lo Stato esclude le altre autorità, però lo Stato può produrre sopra di sé autorità internazionali. Sotto di sé enti d'elità, autorità o enti, che si chiamano derivate. Non sono i fondi derivati, ma sono enti derivati, nel senso che sono enti che derivano il loro potere da un atto dello Stato. Essendo lo Stato il monopolio del potere, nel doppio senso tedesco, anche, quindi anche della violenza, qualsiasi autorità deriva dallo Stato, lo deriva al proprio interno come autorità sottoposta allo Stato, e quindi possiamo tranquillamente metterci dentro le regioni, le province e i comuni, ma anche l'università e così via. Sul campo internazionale crea accordi tra altri Stati, e questo dà luogo a tutti i trattati, nonché anche alle organizzazioni internazionali. Sostituiamo autorità con organizzazioni, non è stato il problema. Questa è la nostra teologia politica. Allora, se noi torniamo alla storia americana, che cosa vediamo? Vediamo che a un certo punto 13 stati sovrani creano un'organizzazione comune. E la creano non con una Costituzione, ma con degli articoli di confederazione, probabilmente sotto forma di un trattato. E dovete pensare che loro non avevano un manuale di diritto pubblico su cui basarsi, per cui si inventavano le cose, anzi non se le inventavano neanche, le facevano. Per questo è rimasto a lungo in dubbio se fosse una confederazione, una federazione. Anche la Costituzione veniva spesso definita un compact, che in americano significa un contratto. La Costituzione è concepita come un contratto, quindi anche un contratto tra i popoli, tra gli stati, qualcosa di vicino a un trattato. L'origine internazionale di questo processo è indubbia. Però alla fine noi abbiamo una Costituzione di uno Stato unitario, perché gli Stati Uniti sono uno Stato unitario, non sono più una organizzazione tra Stati. Il problema è che cosa sia l'Europa. L'Europa è partita con un trattato internazionale, ha dato luogo a un'organizzazione internazionale, per questo, su questo nessuno dubitava all'inizio. Ma se oggi noi dovessimo dire che l'Europa è un'organizzazione internazionale, probabilmente diremmo una cosa che fa sorridere. Che cosa sia in positivo non lo sappiamo bene, ma in negativo possiamo dirlo, non è più un'organizzazione internazionale, è qualcosa di più. Qualcosa che sta tra un'organizzazione di stati e uno stato di tipo federale. Per dirvi, la Confederazione americana conferiva al governo centrale la moneta, l'esercito, la politica estera, e dire basta, non il potere di tassare. Tanto è vero che il finanziamento dell'unità centrale, degli Stati Uniti, come già si chiamavano, era un finanziamento derivato. E vi sottolineo questo aspetto perché è un aspetto importante. Negli articoli della Confederazione non esisteva una tassa federale, ma esisteva un'organizzazione tra Stati mantenuta da trasferimenti degli Stati. Erano gli Stati che davano i soldi. Nella Costituzione federale degli Stati Uniti questo non c'è più. Nella Conferenza della Confederazione degli Stati Uniti c'è un potere di tassazione riconosciuto alla federazione. Vedete il passaggio? E che vuol dire che l'unità centrale non c'ha di fronte più gli stati a cui chiedere i soldi, c'ha di fronte la popolazione, i cittadini, e li va a tassare direttamente. Voi avete fatto tutti i diritti dell'Unione Europea, suppongo. A metà degli anni 70, questa è la trasformazione fondamentale dell'Unione Europea, anche se di solito i manuali parlano di altro. Perché? Perché a un certo punto la Comunità Europea stabilisce che la comunità stessa ha un potere di tassazione diretta, si diventa gli ascisse. E questo crea uno scompenso, perché prima tutta la finanza era derivata dagli Stati, diciamo sul modello dell'organizzazione internazionale, ma invece a quel punto l'organizzazione centrale dice no, io ho dei poteri di tassare direttamente gli operatori economici, ma insomma gli ascisse sulla benzina li paghiamo tutte. E a questo punto io ho detto benissimo, però tu lo puoi fare soltanto se c'è un Parlamento eletto direttamente.